brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 634. Ammaestramenti agli apostoli e a numerosi discepoli sul monte Tabor. Marziam consolato. Ci sono tutti gli apostoli, tutti i discepoli pastori, anche Gionata, che Cusa ha licenziato dal suo servizio. C'è Marziam e Mannaen, e molti discepoli dei 72, e anche molti altri. Sono al rezzo delle piante, che temperano con i loro folti fogliami luce e calore. Non sono su, verso la cima, dove avvenne la trasfigurazione, ma a mezza costa, là dove un bosco di querce pare voler fare velo alla vetta e sostenere i fianchi del monte con le sue radici potenti. Sonnecchiano quasi tutti, data l'ora e dato anche l'ozio e la lunga attesa. Ma basta il grido di un fanciullo, non so chi sia, perché non lo vedo dal luogo dove mi trovo, perché tutti sorgano in piedi in un primo movimento impulsivo che subito si muta in un prostrarsi col volto fra l'erba. La pace a voi tutti! Eccomi fra voi! La pace a voi! La pace a voi! Gesù passa fra loro salutando, benedicendo. Molti lacrimano, altri sorridono beati, ma in tutti è tanta pace. Gesù va a fermarsi là dove gli apostoli e i pastori fanno un gruppo folto insieme a Marziam, Mannaen, Stefano, Nicolai, Giovanni d'Efeso, Erma e qualche altro dei discepoli più fedeli, dei quali non ricordo il nome. Vedo quello di Corozim, che ha lasciato di seppellire il padre per seguire Gesù, un altro che ho visto altre volte. Gesù prende fra le sue mani il capo di Marziam, che piange guardandolo, lo bacia in fronte stringendoselo poi al cuore. Si volge poi agli altri e dice: «Molti e pochi! Dove sono gli altri? So che molti sono i miei discepoli fedeli. Perché allora qui non si raggiunge che a fatica fra tutti quanti le 500 persone, esclusi i fanciulli, figli di questo o quello fra voi?» Pietro parla per tutti, alzandosi in piedi. Era rimasto in ginocchio nell'erba. «Signore, tra il tredicesimo e il ventesimo giorno dalla tua morte sono venuti qui molti, da molte città di Palestina, dicendo che tu eri fra loro. Così molti di noi, per vederti prima, andarono chi con questo e chi con quello. Alcuni sono appena partiti. Dicevano, quelli che son venuti, di averti visto e parlato in luoghi diversi, e ciò che era meraviglioso, tutti dicevano averti visto nel dodicesimo giorno dalla tua morte. Noi pensammo essere questo un inganno di qualcuno di quei falsi profeti che tu hai detto che sorgeranno per trarre in inganno gli eletti. Tu l'hai detto là, sul monte Uliveto, la sera prima... Pietro, ripreso dal suo dolore a quel ricordo, china il capo e tace. Due lacrime seguite da altre, cadono dai fili della barba al suolo. Gesù gli posa la destra sulla spalla e Pietro freme a quel contatto, non osando toccare quella mano con le sue, curva il collo, il volto, accarezzare con la guancia, a sfiorare con le labbra quella mano adorabile. Giacomo di Alfeo prosegue il racconto. E abbiamo sconsigliato di credere a quelle apparizioni, a quelli fra noi che sorgevano in piedi per correre verso il grande mare, o verso Bosra, o Cesarea di Filippo, Pella o Cedes, sul monte presso Gerico e nella pianura, come nella pianura di Esrelon, sul grande Ermon, come a Beteron e a Betsemes, e in altri luoghi senza nome, perché case isolate, nella piana presso Jafia o presso Galad, troppo incerte. Alcuni dicevano, abbiamo visto e sentito, altri mandavano a dire di averti visto e persino mangiato con te. Sì, volevamo trattenerli, pensando fossero o tranelli di chi ci avversa, o anche fantasmi visti da giusti che tanto ti pensano e finiscono a vederti dove non sei. Ma essi son voluti andare, qua, là, e in tal modo siamo ridotti a men di un terzo. Avete avuto ragione nell'insistere per trattenerli. Non perché io non sia realmente stato dove quelli che sono venuti a dirvelo hanno detto, ma perché avevo ordinato di stare qui, uniti in preghiera, in attesa di me, e perché voglio che le mie parole siano obbedite, specialmente da quelli che sono i miei servi. Se cominciano i servi a disubbidire, che dovranno fare i fedeli? Ascoltate tutti voi che siete qui intorno. Ricordatevi che in un organismo, perché sia veramente attivo e sano, ci vuole una gerarchia, ossia chi comanda e chi trasmette i comandi e chi obbedisce. Così avviene nelle corti dei re, così nelle religioni, dalla nostra ebrea alle altre, anche se così impure. Vi è sempre un capo, dei ministri di esso, dei servi dei ministri, dei fedeli, infine. Può un pontefice fare da solo, non può un re fare da solo. E sono le loro disposizioni cose che si rivolgono unicamente a contingenze umane o a formalismi di riti. Sì, purtroppo ormai anche nella religione mosaica non resta più che il formalismo dei riti, un continuare di movimenti di un congegno che continua a compiere gli stessi gesti, anche ora che lo spirito dei gesti è morto, morto per sempre. Il divino animatore di essi, colui che dava ai riti un valore, si è ritirato di mezzo a loro, e i riti sono gesti, nulla più. Gesti che qualsiasi istrione potrebbe mimare sulle scene di un anfiteatro. Guai a quando una religione muore e da potenza reale, viva, diviene pantomima clamorosa, esteriore, una cosa vuota dietro lo scenario dipinto dietro le vesti pompose, un muoversi di congegni che compiono dati movimenti, così come una chiave fa giro una molla, ma tanto la molla che la chiave non hanno coscienza di ciò che fanno. Guai! Pensate, ricordate sempre e ditelo ai vostri successori perché questa verità sia conosciuta nei secoli. È meno pauroso il cadere di un pianeta che il cadere della religione. Se il cielo rimanesse spopolato d'astri e pianeti, non sarebbe per i popoli sventura uguale a quella di rimanere senza una reale religione. Dio sopperirebbe con provvida potenza ai bisogni umani, perché tutto può Dio per coloro che sulla via sapiente o sulla via che la loro ignoranza conosce cercano, amano la divinità con spirito retto. Ma se venisse un giorno in cui gli uomini non amassero più Dio, perché i sacerdoti di ogni religione avessero fatto di essa unicamente una vuota pantomima, non credendo essi per primi alla religione, guai alla terra! Ora, se così dico, anche per quelle religioni che sono impure, alcune venute per rivelazioni parziali ad un saggio, altre dal bisogno istintivo dell'uomo di crearsi una fede per dare pascolo all'anima di amare un Dio, essendo questo bisogno lo stimolo più forte dell'uomo, lo stato permanente di ricerca di colui che è, voluti dallo spirito, anche se l'intelletto superbo nega ossequio a qualsiasi Dio, anche se l'uomo, ignorando l'anima, non sa dare un nome a questo bisogno che entro lui si agita, che dovrò dire per questa che io vi ho data? Per questa che porta il mio nome, per questa della quale io vi ho creati pontefici e sacerdoti, per questa che vi ordino di propagare per tutta la terra, per questa unica, vera, perfetta, immutabile nella dottrina insegnata da me, maestro, completata dall'insegnamento continuo di colui che verrà, lo Spirito Santo, guida santissima ai miei pontefici e a quelli che li aiuteranno, capi secondi nelle diverse chiese, create nelle diverse regioni dove si affermerà la mia parola. Le quali chiese non saranno per essere diverse in numero, diverse in pensiero, ma saranno una sola cosa con la Chiesa, formando delle loro singole parti il grande edificio, sempre più grande, il grande nuovo tempio, e coi suoi padiglioni toccherà tutti i confini del mondo. Non diverse di pensiero, né contrastanti fra loro, ma unite, fraterne le une alle altre, soggette tutte al capo della Chiesa, a Pietro e ai successori di lui, fino alla fine dei secoli. E quelle che, per qualsiasi motivo, si separassero dalla Chiesa madre, sarebbero membra recise, non più nutrite dal mistico sangue che è grazia, che da me, capo divino della Chiesa, viene. simili a figli prodighi, separati per il loro volere dalla casa paterna, sarebbero, nella loro effimera ricchezza e costante e sempre più grave miseria, ad ottundersi coi cibi e i vini troppo pesanti l'intelletto spirituale, e poscia a languire, mangiando le ghiande amare degli animali immondi, sinché con cuore contrito non tornassero alla casa paterna, dicendo: «Abbiamo peccato, Padre, perdonaci e aprici le porte della tua dimora». E allora, sia che sia un membro di una chiesa separata, o sia un'intera chiesa, o così fosse, ma dove, quando sorgeranno tanti miei imitatori atti a redimere queste intere chiese separate a costo della vita per rifare un unico ovile sotto un solo pastore, così come io desidero ardentemente? Allora, sia che sia un singolo o un'assemblea quelli che tornano, aprite loro le porte. Siate paterni. Pensate che tutti, per un'ora o per molte, forse per anni, foste singolarmente dei figli prodighi avvolti nella concupiscenza. Non siate duri a chi si pente. Ricordate. Molti di voi fuggiste 22 giorni da oggi. E il fuggire non era forse una biura all'amore vostro per me? Or dunque, così come io vi ho accolti appena pentiti tornasti a me, così voi fate. Tutto ciò che io ho fatto, fate. Questo è il mio comando. Siete vissuti con me per 3 anni. Le mie opere, il mio pensiero, lo conoscete. Quando in futuro vi troverete di fronte a un caso da decidere, volgete lo sguardo al tempo che foste con me e comportatevi come io mi sono comportato. Non sbaglierete mai. Io sono l'esempio vivo e perfetto di ciò che dovete fare. E ricordate ancora che io non ho rifiutato me stesso allo stesso Giuda di Cherio. Sacerdote deve, con tutti i mezzi, cercare di salvare. E predomini l'amore, sempre, tra i mezzi usati a salvare. Pensate che io non ignoravo l'orrore di Giuda, ma ho, superando ogni ripugnanza, trattato il meschino come ho trattato Giovanni. A voi sarà sovente risparmiata l'amarezza del conoscere che tutto è inutile per salvare un discepolo amato, e potrete perciò operare senza la stanchezza che prende quando si sa che tutto è inutile. Si deve lavorare anche allora, sempre, finché tutto è compiuto. «Ma tu soffri, Signore!» «Oh, io non credevo tu potessi soffrire più. Tu soffri per Giuda ancora. Dimenticalo, Signore!» grida Giovanni, che non torce per un attimo gli sguardi dal suo Signore. Gesù apre le braccia nel suo abituale atto di rassegnata conferma ad un fatto penoso, e dice: così è. Giuda è stato ed è il dolore più grande del mare dei miei dolori. È il dolore che resta. Gli altri dolori sono finiti col finire del sacrificio, ma questo resta. L'ho amato. Ho consumato me stesso nello sforzo di salvarlo. Ho potuto aprire le porte del limbo e trarne i giusti. Ho potuto aprire le porte del purgatorio e trarne i purganti. Ma il luogo d'orrore era chiuso su lui, per lui, inutile il mio morire. Non soffrire, non soffrire. Sei glorioso, signor mio, a te la gloria, il gaudio. Tu hai consumato il tuo dolore, prega ancora Giovanni. Veramente nessuno pensava egli potesse soffrire ancora, dicono tutti, stupiti e commossi, bisbigliando fra loro. E non pensate di quanto dolore dovrà ancora soffrire il mio cuore nei secoli, per ogni peccatore impenitente, per ogni eresia che mi nega, per ogni credente che mi abiura, per ogni strazio negli strazi, per ogni sacerdote colpevole, causa di scandalo e rovina. Voi non sapete, non sapete ancora, non saprete mai completamente, finché non sarete con me nella luce dei cieli. Allora comprenderete. Nel contemplare Giuda, io ho contemplato gli eletti ai quali l'elezione si muta in rovina per la loro perversa volontà. Oh, voi che siete fedeli, voi che formerete i sacerdoti futuri, ricordate il mio dolore, formatevi sempre più santi. Consolare il mio dolore, formateli santi, perché per quanto è possibile non si ripeta questo dolore. Esortate, vegliate, insegnate, combattete, siate attenti come madri, instancabili come maestri, vigili come pastori, virili come guerrieri, per sostenere i sacerdoti che da voi verranno formati. La colpa del dodicesimo apostolo fate, oh, fate che non abbia troppe ripetizioni in futuro. Siate come io fui con voi, come io sono con voi. Vi ho detto, siate perfetti come il Padre dei cieli. E la vostra umanità trema davanti a tal comando. Or più ancora di quando ve lo dissi, perché ora conoscete la vostra debolezza. Ebbene, per rincuorarvi, vi dirò, siate come il vostro maestro. Io sono l'uomo, ciò che io ho fatto, voi potete fare. Anche i miracoli, sì, anche quelli. Perché il mondo conosca che sono io che vi mando, e chi soffre non pianga nello sconforto del pensiero, egli non è più fra noi a curare i nostri malati e a consolare i nostri dolori. In questi giorni io ho fatto miracoli per consolare i cuori e persuaderli che il Cristo non è distrutto perché fu messo a morte, ma anzi è più forte, eternamente forte e potente. Ma quando io non sarò più fra voi, voi farete ciò che io ho fatto sin qui e che farò ancora. Però non tanto per il potere del miracolo, ma per la vostra santità crescerà l'amore alla nuova religione. E della vostra santità, non del dono che io vi trasmetto, dovete essere gelosamente attenti. Più sarete santi e più sarete cari al mio cuore, e lo Spirito di Dio vi illuminerà, mentre la bontà di Dio e la sua potenza farà colme le vostre mani dei doni del cielo. Il miracolo non è atto comune e indispensabile per la vita della fede, anzi, beati quelli che sapranno rimanere nella fede senza mezzi straordinari ad aiuto nel credere. Però, seppure il miracolo è un atto così esclusivamente riserbato a tempi speciali che debba cessare col cessare di essi, il miracolo sarà nel mondo, sempre, e sempre più numeroso. Più saranno numerosi i giusti nel mondo. Quando si vedranno farsi molto scarsi i miracoli veri, si dica allora che la fede e la giustizia sono languenti. Perché ho detto, se avrete fede, potrete smuovere le montagne. Perché ho detto, i segni che accompagneranno coloro che hanno vera fede in me saranno la vittoria sui demoni, sulle malattie, sugli elementi e le insidie. Dio è con chi lo ama. Segno di come i miei fedeli saranno in me sarà il numero e la forza dei prodigi che faranno in nome mio e per glorificare Dio. Ad un mondo senza miracoli veri si potrà, senza far calunnia, dire: hai perduto fede e giustizia, sei un mondo senza santi. Dunque, per tornare al principio, avete fatto bene a cercare di trattenere quelli che, simili a bambini, sedotti da un rumore di musiche o da un luccichio strano, corrono svagati lontano dalle cose sicure. Ma vedete, essi hanno il loro castigo perché perdono la mia parola. Però anche voi avete avuto il vostro torto. Siete ricordati che ho detto di non correre qua e là ad ogni voce che mi dicesse in un luogo. Ma non vi siete ricordati che io ho anche detto che nella seconda venuta il Cristo sarà simile al lampo che esce da Levante e guizza fino a Ponente in tempo meno lungo del battere di una palpebra. Ora questa seconda venuta si è iniziata dal momento della mia risurrezione. Essa culminerà nell'apparizione del Cristo giudice a tutti i risorti. Ma prima, quante volte io apparirò per convertire, per guarire, per consolare, insegnare, dare ordine. In verità vi dico, io sto per tornare al Padre mio. ma la terra non perderà la mia presenza. Io sarò vigile e amico, maestro e medico, là dove corpi o anime, peccatori o santi, avranno bisogno di me o saranno eletti da me a trasmettere le mie parole ad altri. Perché, anche questa è verità, perché l'umanità avrà bisogno di un continuo atto di amore da parte mia, essendo tanto dura a piegarsi, facile a raffreddarsi, pronta a dimenticare, desiderosa di seguire la discesa invece della salita, che se io non la trattenessi con i mezzi soprannaturali, non gioverebbero la legge, il Vangelo, gli aiuti divini che la mia Chiesa amministrerà a conservare l'umanità nella conoscenza della verità e nella volontà di raggiungere il cielo. E parlo dell'umanità di me credente, sempre poca rispetto alla grande massa degli abitanti della terra. Però chi mi avrà resti umile, chi non mi avrà non sia ingordo di avermi per averne lode. Nessuno desideri lo straordinario. Sa Dio quando e dove darlo. Né è necessario avere lo straordinario per entrare nei cieli. Esso è anzi un'arma che, male usata, può aprire l'inferno anziché il cielo. Ed or vi dirò come. Perché la superbia può sorgere. Perché può venire uno stato di spirito abietto a Dio, perché simile a torpore in cui uno si accomodi per carezzare il tesoro avuto, reputandosi già in cielo perché ha avuto quel dono. No. In quel caso, in luogo di fiamma e ala, esso diviene gelo e macigno e l'anima precipita e muore. E anche un dono mal usato può suscitare avidità di averne più ancora, per averne più lode. Allora, in questo caso, potrebbe al Signore sostituirsi lo spirito del male per sedurre gli imprudenti con prodigi impuri. State sempre lontano dalle seduzioni d'ogni specie, fuggitele. State contenti di ciò che Dio vi concede. Egli sa ciò che vi è utile e in quale maniera. E sempre pensate che ogni dono è una prova oltre che un dono, una prova della vostra giustizia e volontà. Io ho dato a voi tutti le stesse cose, ma ciò che fece migliori voi rovinò Giuda. Era dunque un male il dono? No, ma maligna era la volontà di quello spirito. Così ora. Io sono apparso a molti, non solo per consolare e beneficare, ma per farvi contenti. Voi me ne avevate pregato di persuadere il popolo che quelli del Sinedrio tentano di persuadere al loro pensiero che io sono risorto. Sono apparso a fanciulli e ad adulti nello stesso giorno, in punti così distanti fra loro che occorrerebbero molti giorni di cammino a raggiungerli. Ma per me non c'è più la schiavitù delle distanze, e questo apparire simultaneo ha disorientato voi pure. Vi siete detti, costoro hanno visto fantasmi. Voi dunque avete dimenticato una parte delle mie parole, ossia che io sarò d'ora in poi a Oriente e Occidente, a Settentrione e Mezzogiorno, dove troverò giusto essere, senza che nulla me lo vieti, e rapidamente, come folgore che solca il cielo. Sono vero uomo, ecco le mie membra, e il mio corpo solido, caldo, capace di moto, respiro, parola, come il vostro. Ma sono vero Dio. E se per 33 anni la divinità fu, per un fine supremo, nascosta nella umanità, ora la divinità, sebbene congiunta all'umanità, ha preso il sopravvento e l'umanità gode della libertà perfetta dei corpi glorificati. Regina con la divinità, non più soggetta a tutto quanto è l'imitazione dell'umanità. Eccomi, sono qui con voi e potrei, se volessi, essere fra un istante ai confini del mondo per attrarre a me uno spirito che mi ricerca. E che frutto avrà questo mio essere stato presso Cesarea Marittima e nell'altra Cesarea, come al Carit e a Engaddi, e presso Pella e a Jutta, e in altri luoghi di Galilea e di Giudea, e a Bosra, e sul grande Ermon, e a Sidone, e ai confini Galilei. E che aver guarito un fanciullo e risuscitato uno da poco spirato, e confortato un'angoscia, e chiamato al servizio mio uno che si era macerato in dura penitenza, e a Dio un giusto che me ne aveva fatto preghiera, e dato il mio messaggio a degli innocenti e i miei ordini ad un cuore fedele? Persuaderà questo il mondo? No. Coloro che credono continueranno a credere, con più pace, ma non con maggior forza, perché già sapevano veramente credere. Coloro che non seppero credere con vera fede resteranno dubitosi, e i malvagi diranno che sono deliri e menzogne le apparizioni, e che il morto non era morto, ma dormiente. Vi ricordate quando vi dissi la parabola del ricco Epulone? Ho detto che Abramo rispose al dannato: se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno nemmeno ad uno che risusciti dai morti per dir loro ciò che devono fare. Hanno forse creduto a me, maestro, e ai miei miracoli? Che ha ottenuto il miracolo di Lazzaro? La mia affrettata condanna. Che è la mia risurrezione? Un aumento del loro odio. Anche i miei miracoli di questo ultimo mio tempo fra voi non persuaderanno il mondo, ma unicamente quelli che non sono più del mondo, avendo scelto il regno di Dio con le sue fatiche e pene attuali e la sua gloria futura. Ma ho piacere che voi siate stati confermati nella fede e che siete stati fedeli al mio ordine, rimanendo su questo monte in attesa, senza avere frette umane di godere cose anche buone, ma diverse da quelle che vi avevo indicate. La disubbedienza dà un decimo e leva 9 decimi. Essi sono andati e sentiranno parole di uomini, sempre quelle. Voi siete rimasti e avete sentito la mia parola, che, anche se ricorda cose già dette, è sempre buona e utile. La lezione servirà di esempio a voi tutti e anche a loro per il futuro. Gesù gira lo sguardo su quei volti lì raccolti e chiama: «Vieni, Eliseo di Engaddi, ho da dirti una cosa». Lo avevo riconosciuto l'ex lebbroso, figlio del vecchio Abramo. Allora era uno scheletro spettrale, ora è un florido uomo nel fiore degli anni. Si avvicina, prostrandosi ai piedi di Gesù, che gli dice: «Una domanda ti trema sulle labbra da quando hai saputo che sono stato ad Engaddi, ed è questa: hai consolato mio padre? Io ti dico: più che consolato, io l'ho preso con me». «Con te, mio signore? E dov'è che non lo vedo?» «Eliseo, io sono qui per breve tempo ancora, poi vado al padre mio». «Signore, vuoi dire, mio padre è morto, si è addormentato sul mio cuore, che per lui è finito il dolore, lo ha tutto consumato, e rimanendo sempre fedele al Signore, non piangere. Non lo avevi forse lasciato per seguire me?» «Sì, mio signore. Ecco, tuo padre è meco. Perciò, seguendo me, ancor presso tuo padre vieni». «Ma quando? Ma come?» «Nella sua vigna, là dove sentì parlare di me la prima volta. Egli mi ha ricordato la sua preghiera del passato anno. Gli ho detto: vieni. È morto felice perché tu hai lasciato tutto per seguire me. Perdona se piango. Mio padre, so capire il dolore». Si posa la mano sul capo per confortarlo e dice ai discepoli: «Ecco un nuovo compagno, abbiatelo caro, perché io l'ho tolto dal suo sepolcro perché mi serva». Poi chiama: «Elia, vieni a me». Stare vergognoso come uno che è straniero tra i fratelli. Tutto il passato si è distrutto. E tu pure vieni, o Zaccaria, che hai lasciato padre e madre per me. Mettiti coi 72 insieme a Giuseppe di Cinzio. Lo meritate, avendo sfidato le vie dei potenti per me. E tu, Filippo, e anche tu, suo compagno, che non vuoi più essere chiamato col tuo nome perché ti sembra orrendo, e prendi allora quello del padre tuo, che è un giusto, anche se ancor non è fra quelli che mi seguono apertamente. Vedete tutti, io non escludo alcuno che abbia buona volontà. Non quelli che mi seguivano già come discepoli, non coloro che facevano buone opere in nome mio, anche non appartenendo alle schiere dei miei discepoli, non coloro che appartenevano a sette che non tutti amano, i quali possono sempre entrare nella via giusta. Non vanno respinti. Come io faccio, fate. Io unisco questi ai vecchi discepoli, perché il regno dei cieli è aperto a tutti quelli di buona volontà. E benché non siano presenti, vi dico di non respingere neppure i gentili. Io non li ho respinti quando li ho conosciuti desiderosi di verità. Fate ciò che io ho fatto. E tu, Daniele, uscito dalla fossa, non dei leoni, ma degli sciacalli, vieni, unisciti a questi. E vieni tu, Beniamino. vi unisco a questi, indica i 72 quasi al completo, perché la messe del Signore fruttificherà molto e sono necessari molti operai. Ora siamo un poco qui uniti mentre scorre il giorno. A sera lascerete il monte e all'aurora verrete con me, voi apostoli e voi due che ho nominato a parte, indica Zaccaria e questo Giuseppe di Cinzium che non mi è nuovo, e quanti sono qui dei 72. Gli altri resteranno qui in attesa di coloro che sono corsi qua e là come vespe oziose, per dir loro in mio nome che non è imitando i fanciulli svogliati e disobbedienti che si trova il Signore. E di essere a Betania tutti, 20 giorni avanti le Pentecoste, perché dopo mi cercherebbero invano. Sedete tutti, riposate. Voi venite con me, un poco in disparte. Si avvia, sempre tenendo per mano Marziam, seguito dagli 11 apostoli. Si siede nel folto più folto del bosco di querce e attira a sé Marziam, che è molto triste. Triste tanto che Pietro dice: consolalo, Signore. Già lo era, ora lo è ancor di più. Perché, fanciullo, sei forse con me? Non dovresti essere felice di sapere che io ho superato il dolore? Per tutta risposta, Marziam si mette a piangere del tutto. Io non so cosa abbia, l'ho interrogato inutilmente. Oggi, poi, non mi attendevo questo pianto. Brontola Pietro, un poco inquieto. Io invece lo so, dice Giovanni. Buon per te, perché piangi allora? Piange da oggi, da giorni. Me ne sono accorto, ma perché? Il Signore lo sa, ne sono certo e so che egli solo avrà la parola che consola, dice ancora Giovanni, sorridendo. È vero, lo so. E so che Marziam, discepolo buono, è proprio un fanciullo in questo momento, un fanciullo che non vede la verità delle cose. Ah, mio diletto fra tutti i discepoli, rifletti che io sono andato a rafforzare le fedi vacillanti, ad assolvere, a raccogliere esistenze finite, ad annullare veleni di dubbio inoculati ai più deboli, a rispondere con una pietà o un rigore a quelli che ancora vogliono combattermi, a testimoniare con la mia presenza che sono risorto là dove più si lavorava a dirmi morto. C'era forse bisogno di venire da te, fanciullo, la cui fede, speranza, carità, la cui volontà ed obbedienza mi sono note? Da te, per un attimo, quando ti avrò con me, come ora, più volte ancora. Chi farà banchetto di Pasqua con me, se non tu solo, fra tutti gli altri discepoli? Vedi tutti questi? Essi l'hanno fatta, la loro Pasqua. E il sapore dell'agnello e del carset e degli azimi e del vino è divenuto tutto cenere, fiele e aceto ai loro palati nelle ore successive. Ma io e te, fanciullo mio, consumeremo in gaudio e sarà miele che scende e resta tale la nostra Pasqua. Chi pianse allora, ora godrà. Chi allora godette, non può pretendere di godere di nuovo. Veramente Eravamo molto lieti quel giorno, mormora Tommaso. Sì, tremava il cuore, dice Matteo. E un ribollire di sospetti e d'ira era in noi, in me almeno, dice il Taddeo. E perciò dite che vorreste fare la Pasqua supplementare tutti. Così, signore, dice Pietro. Un giorno ti lamentasti perché le discepole e tuo figlio non avrebbero preso parte al banchetto pasquale. Ora ti lamenti perché chi non godette allora deve avere la sua gioia. È vero, sono un peccatore. E io sono colui che compatisce. Voglio che siate tutti intorno a me, e non voi soli, ma anche le discepole. Lazzaro ci darà ancora una volta ospitalità. Non ho voluto le tue figlie, Filippo, non le vostre mogli, non Mirta, Noemi e la giovinetta che è con loro e non costui. Non era posto di tutti Gerusalemme in quei giorni. È vero, bene è che non ci fossero, sospira Filippo. Sì, avrebbero visto la nostra viltà. Taci, Pietro, è perdonata. Sì, ma io l'ho confessata a mio figlio e credevo che per questo fosse triste così. L'ho confessata perché ogni volta che la confesso è un sollievo. È come se mi si levasse un pietrone dal cuore. Mi sento più assolto ogni volta che mi umilio. Ma se Marzia mi è triste perché tu ti sei mostrato ad altri? Per questo e non altro, padre mio. E allora sta lieto. Egli ti ha amato e ti ama, lo vedi? Te lo avevo detto però della seconda Pasqua. Io pensavo aver fatto troppo poco volentieri l'obbedienza che Porfirea mi aveva dato in tuo nome, Signore, e che perciò tu mi punissi. E pensavo anche che non ti mostrassi a me perché odiavo Giuda, i tuoi crocifissori, disse Marzia. Non odiare nessuno, io ho perdonato. Sì, mio signore, non odierò più. E non essere più triste. Non lo sarò più, signore. Marzia, come tutti i molto giovani d'anni, è meno timoroso con Gesù degli altri e si abbandona all'abbraccio di Gesù. Ora che è certo che Gesù non è in collera con lui, con tutta confidenza. Anzi, si rifugia tutto come un pulcino sotto l'ala materna nel cerchio del braccio che lo stringe a sé. E col cessare dell'affanno che lo faceva triste e inquieto da tanti giorni, si addormenta beato. È un fanciullo ancora, osserva lo zelote. Sì, ma quanta pena ha avuto. Me lo disse Porfirea quando, avvisata da Giuseppe di Tiberiade, me lo condusse, gli risponde Pietro. Poi al maestro. Anche Porfirea a Gerusalemme? Quanto desiderio nella voce di Pietro. Tutte le voglio benedire prima di salire al padre mio. Hanno servito anche esse, e molte volte meglio degli uomini. «E da tua madre non vai?» chiede il Taddeo. «Noi siamo insieme». «Insieme? Quando?» «Giuda, Giuda, e ti pare che io, che ho sempre trovato gioia presso di lei, non stia ora con lei?» Ma Maria è sola nella sua casa, me lo ha detto ieri mia madre. Gesù sorride e risponde. Dietro al velo del santo dei santi entra solamente il sommo sacerdote. E allora? Che vuoi dire? Che vi sono beatitudini che non possono venire descritte e conosciute. Questo voglio dire. Si stacca dolcemente di dosso Marzia e lo affida alle braccia di Giovanni, che è il più vicino. Si alza in piedi, li benedice, e mentre essi a capo chino, tutti in ginocchio, meno Giovanni che ha in grembo il capo di Marziam, ricevono la sua benedizione, compare. Egli è proprio come il lampo di cui parla, dice Bartolomeo. Restano meditabondi in attesa del tramonto. Il Signore vuole che prenda un altro quaderno per le ultime istruzioni e visioni che qui non entrerebbero, essendo troppo poche le pagine. Avrei dovuto iniziare sul nuovo quaderno. Marta, essendo malata, ho scritto qui e poi ricopiato sul nuovo.